I already know the answer. You are a disgrace.
野蛮的野中友好协会主席加迈尔。
Now to have psychologists and psychiatrists.
据说加迈尔先生在中国留学多年。
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini.
You said recently in your old...
Dunque, per Sara Palin è tempo di esami. Ieri ha cominciato l'inevitabile serie di interviste one on one, faccia a faccia, attraverso le quali gli anchorman televisivi americani presentano i personaggi di punta al mondo. Ha cominciato con Charlie Gibson da ABC, un giornalista anche tranquillo, mansueto, esito, ma diremmo rimandata. Sentite questa risposta alla domanda sulla sua convinzione che davvero l'esercito americano in Medio Oriente stia svolgendo un compito di Dio, lui mandati da Dio. Lei, Sara, ha detto, citavo Abramo Lincoln, dice di non pregare, quando dice di non pregare di avere Dio dalla nostra parte in guerra, ma di essere, di sentirsi letteralmente dalla parte di Dio, però l'ha detto con un certo imbarazzo, perché queste tracce comunque di permanenze, no, creazioniste nella candidatura di Sara Palin possono essere appunto imbarazzanti.
Or any other time, but let us pray that we are on God's side. That's what that comment was all about, Charlie.
Anche se sussurra il nome di Charlie Charles Gibson, il regista, che con molta calma ma anche con una certa fermezza l'ha interrogata nel corso di questa prima delle tre parti di un lungo faccia a faccia che veramente farà conoscere meglio Sara Palin agli americani, e i risultati, le risultanze, le critiche il giorno dopo da parte dei quotidiani non sono morbide. Sara Palin non è andata bene, non ha messo in mostra la stessa grinta, la stessa certezza, la stessa voglia di arrivare alla leadership che ostenta allorché non ha interlocutori, allorché è di fronte a un pubblico e a un microfono. È anche incappata in un paio di momenti veramente difficili, per esempio il peggiore, quello nel quale Gibson, il giornalista della ABC, gli ha chiesto che cosa pensa, come si pone, che cosa intende per dottrina Bush, la dottrina che ha teorizzato l'attacco preventivo di cui tuttora vediamo gli effetti. E c'è stato un serio momento di spaesamento nell'atteggiamento di Sara Palin, ha cominciato a parlare di visione del mondo di Bush, ha parlato di una visione del mondo che cerca di eliminare dalla fascia della terra l'estremismo islamico, i terroristi, ha parlato di errori di percorso, della democrazia, ma non ha parlato di attacco preventivo, come se gli sfuggisse qual era poi veramente il cuore di questo atteggiamento. E errori, inadempienze, addirittura ignoranze di questo genere non vengono sicuramente perdonate a un personaggio del calibro e del posizionamento attuale di Sara Palin. Vedremo, continuano queste interviste, ce ne sono altre due parti in arrivo, le seguiremo con attenzione, vedremo anche se le sue invocazioni di Abramo Lincoln, a cui ormai ci siamo abituati, sì. Lincoln mai è stato presente in una elezione, a parte le sue, quelle del 1860, come adesso, e Obama è stato il primo a rievocarlo, ma ormai lo fanno un po' tutti. Dall'altra parte della barricata i colpi sono pesanti, gli attacchi da parte di Barack Obama si sono intensificati, il gioco, come vi abbiamo detto, si è fatto pesante. Sono usciti in contemporanea due spot che adesso vi facciamo ascoltare per capire il tenore anche della aggressività che i democratici hanno sfoderato per provare a contenere il ritorno di fiamma dei repubblicani. Questo spot si chiama Ancora e parla del 1982, sentite.
1982,
John McCain arriva a Washington, le cose sono cambiate in 26 anni, ma McCain non è cambiato, ammette ancora di non saper usare un computer, di non saper mandare una email, parla spesso di non capire l'economia, ha favorito 200 miliardi di tagli fiscali in favore delle corporation, e dopo un presidente completamente fuori centro, forse non ce ne possiamo permettere un altro uguale. Avete capito? L'attacco è diretto, l'attacco è duro. Sentiamone un altro. Questo si chiama Real Change. Questo è interpretato in prima persona per le televisioni di tutti gli americani, per i salottini di tutti gli americani, direttamente da Barack Obama. È lui a prendere la parola e a chiarire che cosa significa secondo lui cambiamento e che cosa significa secondo gli avversari cambiamento.
We've heard a lot of talk about change this year.
Parliamo tanto di cambiamento quest'anno, ma la questione è: qual è il vero cambiamento? Secondo me il cambiamento è un governo che non lascia le banche e le compagnie petrolifere imbrogliare gli americani. Cambiamento è quando mettiamo finalmente mano alla sanità e non ne parliamo soltanto. Cambiamento è un presidente che tiene gli americani insieme e credo che a questo punto il cambiamento debba essere più di uno slogan. Due spot apparentemente della stessa aggressività, in realtà spingono due posizioni diverse e interessanti da analizzare nella campagna democratica e nella controffensiva democratica dopo l'eccellente colpo messo a segno dai repubblicani con la selezione di Sarah Palin, anche se poi Sarah Palin, come abbiamo detto in apertura, si deve dimostrare all'altezza di questa scelta. Una strategia è l'attacco diretto, la demitizzazione dell'avversario, lo sgretolamento del mito dell'avversario, una fattispecie John McCain. Un'altra strategia che credo converrebbe percorrere a questo punto la campagna ai democratici è quella invece di prendere le distanze, o perlomeno di permettere al candidato di prendere le distanze dalle baruffe verbali, dallo scambio di insulti, dalle accuse di inefficienza dell'altra parte e perseguire, se non altro perseguire la proprietà di una idea, questa idea del cambiamento a cui Barack Obama ha agganciato tutto il lancio della sua campagna e che è diventato d'improvviso con l'avvento di Karl Rove o degli uomini di Karl Rove nel gabinetto strategico di John McCain, è diventato, guarda caso, la parola chiave anche per i repubblicani. Adesso tutti fanno a gara a parlare di cambiamento, potrete vederlo nel primo dibattito del 26 settembre fra McCain e Obama. Tutti e due diranno disperatamente di voler cambiare le cose e lì allora si potrà giocare una buona parte della campagna proprio su quel filo rosso di chi dice la verità, di chi dimostra di avere intenzioni reali di cambiare e di chi invece il cambiamento lo utilizza soltanto come uno slogan. Di questo avremo modo di parlare, di questa sfumatura avremo modo di parlare insistentemente nei prossimi giorni. Poi c'è invece la politica gossip e con questo chiudiamo questo primo giro d'orizzonte elettorale di oggi. Per esempio è molto rilanciata la questione di questo compleanno, 70° compleanno di John McCain, trascorso a bordo dello yacht di Raffaello Follieri, che sarebbe poi quel faccendiere italiano che è finito in prigione per truffa. Se ne occupa un sito di dichiarate simpatie democratiche che si chiama Huffington Post, mette l'accento sulla McCain Follieri Love Boat, la nave dell'amore McCain Follieri, riprende tra l'altro delle indiscrezioni già pubblicate da The Nation, il settimanale di sinistra americano, e da Vanity Fair. Che cosa è successo fra McCain e Follieri? Ma fondamentalmente Follieri cercava di accreditare se stesso e soprattutto le proprie società presso McCain, ma ancora di più presso alcuni personaggi dello staff di McCain, in particolare quel Rick Davis, che è il consigliere di punta del senatore e che è un noto lobbista di Washington, una persona con ottime amicizie, ottimi contatti, capacità di spostare quattrini. Follieri era in cerca di credibilità in America, naturalmente a questo punto è diventato un amico scomodo, un amico italiano scomodo per il candidato americano repubblicano John McCain. E infine, ultima nota, Obama è andato a lezione di vittoria da Bill Clinton l'11 settembre trascorso, almeno in parte, a New York per presenziare alla commemorazione a Ground Zero. A un certo punto ha allungato fino alla 125esima strada dove si trova la fondazione di Bill Clinton. I due pare che hanno mangiato un sandwich insieme, secondo me se c'era Bill di mezzo ne hanno mangiato anche più di uno, ma poi comunque Bill Clinton ha dato una lezioncina a Obama su come condurre questo complicato rush finale della campagna. C'è stata un reciproco riavvicinamento dopo tante schermaglie in passato. Bill Clinton si è impegnato a fare la sua parte, come la moglie, lo dicono praticamente da 3 mesi, ma ancora attivamente alla campagna elettorale non hanno partecipato. Poi Obama ha preso la strada della Columbia University, dove in serata si è tenuto un incontro a cui ha partecipato anche John McCain. Si è parlato di sicurezza nazionale. Pare che il momento più divertente dell'incontro è stato quando entrambi, sia Barack Obama che John McCain, hanno offerto lavoro all'avversario. Hanno detto: guarda, se vinco io stai tranquillo, mi sembri una persona stimabile, un ufficetto e una sediola te la trovo.
Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters.
Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh.
E allora Simo ci scrive: ma forse la Palin non parla di attacchi preventivi perché non è una neocon, e il movimento neocon è al tramonto, ma di fatto però basta un giro su ABC, ci sono larghi estratti della intervista di Sarah Palin con Charles Gibson. Insomma, la sensazione non è proprio questa di diverso posizionamento, la sensazione è di sincero imbarazzo nella comprensione della domanda, se non altro della familiarità con una terminologia. Poi naturalmente Non che per questo non abbia ben chiaro quali sono le cose da fare o le posizioni da prendere, ma l'imbarazzo insomma è piuttosto tangibile. Del resto credo che siamo solo all'inizio del gran periodo dei giorni che non ero andato a scuola e non mi ricordo la risposta. Va bene, le ultimissime.
Prima pagina.
Io quel giorno non c'ero, professore.
E se non c'ero non stavo attento. Allora, andiamo in Cina perché si è aperta un'inchiesta colossale, sia nelle proporzioni sia nelle possibili conseguenze, perché le autorità locali hanno annunciato l'apertura di un'inchiesta nazionale su tutti i latte in polvere, perché una nota marca che si chiama Sanlu, una marca tra le più diffuse in Cina, pare sia stata pizzicata con un contaminante sospettato di essere all'origine, dentro il suo latte in polvere, sospettato di essere all'origine della morte di un bambino e l'insorgere di calcoli renali in una cinquantina di altri bambini. Sembra che ci siano 700 500 tonnellate di latte contaminato dalla melamina, che è un composto usato nella plastica, nei fertilizzanti e nei prodotti di pulizia, ed è naturalmente pericolosissimo per la salute. Magari potremmo chiedere chissà notizia a Daniele Barbone, che sarà il nostro ospite più tardi, che segue il flusso di prodotti made in China, quindi potrebbe forse darci qualche notizia in più su questa notizia che i giornali cinesi naturalmente mettono in prima pagina un po' dappertutto.
Invece l'informazione americana, quella delle ultimissime, proprio di questi istanti, si è spostata sul settore meteorologico. Sapete bene, per gli americani è praticamente la prima passione quella di parlare di che tempo fa, e poi quando arriva un uragano ci danno dentro. Adesso sta arrivando il signor uragano Ike, sta per prendere terra, è ancora però intorno ai 200-250 chilometri a largo delle coste del Texas. Dovrebbe arrivare dalle parti della Galveston Island. C'è un titolo su CNN che è tutto un programma: Monster Waves Smacking Texas Shoreline, ovvero onde mostruose si infrangono sulla...
Titolo sobrio come sempre,
sì, molto sobrio. Quando si parla di tempo gli piace usare aggettivi insomma un po' pesanti, poi Texas potete capire da soli. Comunque venti che soffiano a 180 km orari. I meteorologi sono pessimisti, dicono che in questo caso Ike, anziché scaricarsi, potrebbe rafforzarsi, arrivare alla famosa temibile categoria 4, venti sopra i 200 km orari, arrivando sulla terraferma, e soprattutto c'è la città di Houston nel mirino. Tutto è naturalmente monitorato in tempo reale.
Torniamo in Cina, a Pechino, per un po' di pillole sulle Paralimpiadi. Quando non abbiamo Claudio Arrigoni in collegamento, teniamo noi il filo con la Cina, perché oggi sono arrivate altre medaglie per gli azzurri. In particolare Fabio Triboli ha vinto il bronzo nella prova a cronometro di ciclismo, dopo aver già conquistato la stessa medaglia, il bronzo, il terzo posto nell'inseguimento su pista. E poi è arrivata l'ottava medaglia complessiva, quindi ci stiamo avvicinando a quella soglia delle 15 medaglie che il presidente del Comitato Paralimpico Italiano Pancalli aveva pronosticato come risultato insomma da sottoscrivere. Quindi siamo a metà del guado, a metà poi del percorso delle Paralimpiadi. Ebbene, l'ottava medaglia complessiva degli italiani, la seconda di giornata, è arrivata con Cecilia Camellini, nome peraltro indicato dallo stesso Arrigoni tra le possibili medagliate azzurre. Ha vinto l'argento nei 100 metri stile libero femminili. La sedicenne non vedente modenese, che è la più giovane della comitiva azzurra, è stata anche portabandiera assieme a Francesca Porcellato, che invece è arrivata quarta, quindi ad un soffio dal podio, nei 100 metri di atletica.
E sul New York Times e anche sul New York Sun, tra l'altro apro una... Il New York Sun, che è un giornale di qualità, di lettura, non so come dire, di per un pubblico insomma piccolo ma selezionato di New York. Anche lì evidentemente la carta stampata non se la passa troppo bene. Ha campato questo quotidiano non più di 3-4 anni, ma creandosi fedelissimo, un giornale molto interessante con editorialisti molto... Ma è un secondo giornale, la Free Press c'è, cioè anche a New York, cosa pensate? Bene, comunque invece sul New York Times riemerge dal passato remoto, quello dalla guerra, dai tempi della guerra fredda, la storia di Julius Rosenberg, ebreo, comunista, processato, condannato a morte, una storia anche immortalata da Hollywood, insieme alla moglie, per spionaggio dell'Unione Sovietica. La novità è che a parlare è un suo ex collaboratore, amico, complice, si chiama Morton Sobel, adesso ha 91 anni, vive nel Bronx. Lui riuscì a salvarsi la vita perché le accuse erano meno gravi, ma la cosa invece grave, importante, interessante per alcune persone che hanno seguito il caso, piuttosto sconvolgente, è che dice che era ed è tutto vero, ovvero Julius era una spia, lavorava per portare ai russi i segreti atomici, soprattutto americani, fu efficace e attivo in questo senso, mentre l'altra notizia, altrettanto, forse più importante ancora, è che la moglie Ethel, dice Sobel, non c'entrava assolutamente niente, la sua unica colpa era forse di sapere che il marito era una spia, ma si può finire per questo sulla sedia elettrica? Bene, la storia tra l'altro è ripresa.
Ma si potrebbe
anche
riaprire il caso, no? Ormai
no, il caso non credo si potrebbe riprendere, ma è la storia è stata anche trattata, come dicevo, dal New York Times, che presenta invece con il suo taglio particolare un approccio editorialistico alla vicenda, un articolo di Ronald Radosh, che è uno degli editorialisti della pagina delle opinioni del Sun, tratta la questione con meno leggerezza del New York Times, che si limita a farne la cronaca ma non si avventura nei giudizi. Secondo il giornalista, il figlio della coppia Rosenberg, tuttora in vita e ben presente sull'attivismo legato al caso, dovrebbe, per l'appunto, come dice Emiliano, riprendere in mano la questione, riportarla il più in alto possibile. Ma qui poi gli interrogativi non si succedono, che cosa ne può uscire,
intanto che purtroppo cosa i due li hanno fatti fuori con la sedia elettrica. Sing Sing, no, se non sbaglio, esatto. 1953.
1, 2, 4, hit it!
Donkey, y'all. She's in superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. Here we go. She's into new sensations, new kicks in the kind of light. She's got a new addiction for every day and night. She makes you take your clothes off and go dancing in the rain. She makes you live her crazy life, but she'll take away your pain. Like a bullet to your brain. Upside, inside out, living a vida loca. She puts and pulls you down. Never a vida loca. She took my heart, she took my money, she must slip me a sleeping pill.
She never drinks the water, makes you wanna drink champagne.
Track, track, track.
And once you've had a taste of her, you'll never be the same.
Yes, she'll make you go insane.
Outside, inside out, you're living a vida loca. She push and pull you down, living la vida loca.
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.
Le elezioni presidenziali americane 2008. Obiettivo 4 novembre.
Ecco, abbiamo detto il titolo e in realtà abbiamo già sbagliato e siamo qui per dimostrarlo. E quindi fare anche ammenda, anzi per fare meglio ammenda chiamiamo una persona che la sa più lunga di noi, ovvero lo scrittore e saggista Mauro Della Porta Raffo, che è un esperto di sistema elettorale americano. Tra l'altro sull'argomento ha scritto un libro intitolato I Signori della Casa Bianca e un altro con titolo Obiettivo Casa Bianca, come si elegge un presidente, e quindi ci potrà aiutare a spiegare che in realtà tra pochi giorni, tra una decina di giorni praticamente, si comincia a votare in America e come ha rilasciato come ha detto in un'intervista rilasciata pochi giorni fa, un paio di giorni fa, uno dei principali consulenti di Barack Obama, si chiama Steve Hildebrand, è possibile che addirittura un terzo degli americani vadano a votare prima del giorno fissato, dell'appuntamento tanto atteso, ovvero del 4 novembre. E quindi c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa che va compreso, che va analizzato, i perché, i per come, quali possono essere i relativi effetti. E tutto questo insieme di domande. Per l'intanto lo giriamo a Mauro Della Porta Raffo, che salutiamo. Benvenuto in trasmissione.
Grazie, buongiorno.
Ah, com'è questa questione? Perché gli americani, insomma, in pieno 2008 sentono ancora questo bisogno veramente da grande, no, da sterminate praterie, di votare piano, di organizzarsi? Cosa c'è sotto?
Ma intanto qui il riferimento penso che sia alle votazioni per corrispondenza.
Certo, certo,
ecco.
Certo.
Ma qui c'è da dire che praticamente tutti gli stati hanno una regolamentazione, un piccolo inciso, praticamente ogni Stato è libero di legiferare a riguardo, differentemente dagli altri, non esiste una legge federale che regoli questa materia in particolare. E quindi è possibile, molti Stati senz'altro lo prevedono, che si possa votare per corrispondenza. Mm-hmm. E quindi si dà anche parecchio tempo perché questo possa avvenire. Ci sono diversi termini e è possibile farlo appunto fra pochi giorni in alcuni Stati e più in là in altri. E questo vale sia per quanto riguarda gli elettori che sono all'estero, che è una cosa che sarebbe molto più naturalmente comprensibile, ma certo, anche per gli elettori locali, che possono evitare in questo modo di recarsi alle urne successivamente.
Per esempio, lo Stato dell'Iowa comincia a votare il 23 settembre, ma tra l'altro è anche, no, un po' uno spostare il punto di osservazione delle questioni, le cose che si vedono il 23.
Io ritengo che siano ben pochi quelli che poi effettivamente votino così in anticipo. Molti usano il sistema della votazione per corrispondenza, però pochi così in anticipo, perché praticamente, se non quelli che sono evidentemente già, come si può dire, stradecisi sulla votazione nei confronti dell'uno piuttosto che dell'altro candidato, altrimenti è chiaro che si perde moltissimo della campagna elettorale e può essere benissimo che poi dopo qualche situazione che si venga a verificare possa far cambiare le opinioni, le idee. Poi oltretutto il 23 settembre è decisamente molto presto, però come dicevo, da un certo punto di vista è comprensibile, perché soprattutto quelli che sono all'estero possono pensare di farlo in precedenza, di votare in anticipo. Quel che bisogna aggiungere però è che queste votazioni fatte per via postale praticamente a volte finiscono per non essere neanche prese in considerazione. Nelle ultime elezioni è successo che specificamente nello stato dell'Ohio, uh-huh, al termine dello scrutinio dei voti espressi quel giorno, nel giorno in cui si votava, la differenza fosse tale tra i voti effettivamente presi dall'uno e dall'altro candidato che si ritenne inutile aprire le buste arrivate, perché il numero era inferiore a quello che avrebbe permesso eventualmente un ribaltamento nel risultato.
Beh, una decisione pragmatica, ma un po' disinvolta, però, no? Non trova.
Lo so, sono cose disinvolte, però ci sono delle regole particolari che lo consentono. Addirittura qualcuno potrebbe sostenere, è stato anche sostenuto, che non solo nel caso in cui il numero dei voti arrivati fosse inferiore alla differenza tra i due sarebbe inutile aprirle, ma anche nel caso in cui la differenza fosse tale comunque da far ritenere che, non essendo possibile che tutti i voti arrivati siano sempre tutti quanti dalla stessa parte, non si modificherebbe comunque il risultato, quindi in quel caso non si aprirebbero comunque. È una situazione molto particolare.
Sì, tra l'altro la questione sta creando dei problemi di utilizzo del budget per la promozione del proprio candidato alle due diverse campagne, perché se, come dicono loro, addirittura un terzo di persone vuole andare o voterà prima della scadenza, bisogna, come dire, sospingerli, sostenere, spiegare prima dei tempi stabiliti. Ma io le voglio chiedere una cosa un po' più generale. Non ha un po' l'impressione, anche con quello che si intravede, come dire, dalla finestra se si guarda dentro al 2009, che l'America stia diventando in un certo senso un paese in campagna elettorale permanente, ovvero che una volta insediato il presidente, gli faranno fare i suoi bravi 100 giorni, cominceranno a lodarlo o a criticarlo, ma che poco dopo cominceranno già le manovre, perlomeno dell'opposizione, ma forse anche all'interno dello stesso partito, per guardare al 2012?
Ma questo oramai è diventato così da qualche tempo, direi che soprattutto in questa elezione l'abbiamo visto, perché nel campo democratico la lotta è già cominciata addirittura nel 2006,
certo.
Perché se noi andiamo a guardare, Hillary Clinton si è dichiarata in corsa ufficialmente il 20 gennaio del 2007, ma erano almeno 6 mesi, se non di più, che si sapeva
che era in campagna,
che sarebbe,
certo,
candidata. E così molti altri, tranne forse Obama, che in qualche modo è arrivato più tardi e ha fatto bene. Io direi che questa è una tendenza generale che si riflette anche nel fatto che per conseguenza, proprio perché si comincia sempre prima, quest'anno hanno anticipato moltissimo anche le date delle primarie dei caucus.
Certo,
per conseguenza c'è una corsa ad andare sempre più indietro. Aggiungerei questo fatto che in questo caso nel 2012 le cose potrebbero essere davvero complicate in tutti e due i campi e quindi si potrebbe cominciare davvero, come dice lei, la campagna elettorale molto per tempo, per via del fatto che se dovesse vincere McCain nel 2012 avrebbe la bellezza di 76 anni.
Potrebbe non ripresentarsi, certo.
Si potrebbe anche pensare a una mancata ripresentazione. Quindi certo, la lotta potrebbe davvero riguardare tutti e due i campi.
Ma le sembra un meccanismo?
È una tendenza.
Ecco, ma le sembra un meccanismo sano, voglio dire?
No, qui, a mio parere, a un certo momento bisognerebbe mettere una specie di freno. Ci dovrebbe essere una disposizione che dica che, insomma,
un anno per fare la campagna elettorale e tre anni,
esatto,
in storia tranquilla.
Si può candidare da un certo momento in poi, ecco, e non precedentemente. Ecco, però queste sono cose estremamente difficili perché, come dicevo prima, non esiste una legge federale al riguardo, esistono delle leggi stato per stato, non c'è una disposizione alla quale si possa fare riferimento in merito,
certo,
a questo.
Per concludere vorrei un suo parere. In apertura alla puntata di oggi abbiamo dedicato parecchio spazio all'inasprimento, per usare un eufemismo, insomma,
sì,
ma anche all'involgarimento e comunque al gioco duro che è entrato ormai a tutti gli effetti nelle ultime ore, gli ultimi giorni a far parte della campagna, non solo a colpi di spot ma a colpi anche di interventi mediatici, di attitudini, di atteggiamenti dei principali giornalisti. Cosa ne pensa? È la regola o anche questa volta con due candidati che dichiaravano di voler volare un po' più alto del solito ci sono ricascati?
Ma insomma, non è che sia la regola, è successo parecchie volte, sono state delle campagne elettorali terribili, si ricorda addirittura quella del 1888 tra Benjamin Harrison e Grover Cleveland, dove praticamente tutti e due si accusavano di essere di imbrogliare,
certo,
in ogni campo, e poi in effetti fra l'altro la cosa corrispondeva al vero.
Ecco.
Ci sono stati insulti terribili, però ci sono state anche campagne elettorali condotte invece da veri gentleman.
Certo.
Io direi che in questo caso, visto che in fin dei conti quello che sembra essere più così sulla china dell'insulto, ma neanche dell'insulto, comunque di espressioni decisamente non proprie, sì, è Obama, che questo dipenda dal fatto che in qualche modo si era abituato troppo bene. Lui, da quando ha cominciato la campagna elettorale, ha avuto praticamente solo successi,
certo,
diciamo la verità, perché già subito in Iowa è andato in testa,
certo,
e poi ha fatto una corsa di testa che sembrava quella del vincitore annunciato.
Certo.
Adesso che invece le cose stanno andando in un altro modo, secondo me comincia a mostrare la corda e questo può essere negativo, può darsi che in qualche modo si tradisca e quindi scenda.
Si lascia anche molto influenzare dai suoi consulenti probabilmente.
Ah, questo anche senza,
certo,
beh, i consulenti,
certo,
sempre, però guardi che quando si parla così a un certo momento può sfuggire anche qualcosa che non è previsto e che viene fuori un po', come si può dire, dal cuore.
Va bene, grazie a Mauro Della Porta Raffo, un esperto di questi complicati meccanismi che governano le elezioni, che bene o male comunque poi alla fine il 4 novembre un risultato ce lo daranno.
if I'm on the TV. Tonight I just let a little TV watch me. Light the candles, aroma therapy. Hot tub bubbles surrounding me. Mr. Big is in the background. The Isley Brothers gonna hold it down.
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.
Beh, le immagini dell'arrivo di Ike nei dintorni delle coste del Texas sono davvero impressionanti. Se avete un computer a portata di mano, date un'occhiata, fanno sembrare Gustav, no? Il tanto temuto uragano che ha sfiorato New Orleans, un gioco per ragazzi. Comunque degli elicotteri della Guardia Costiera americana hanno salvato una certa quantità, alcune dozzine di persone e anche di animali da una zona della costa del Texas che si chiama Penisola Bolivar, con i rifugi che avevano trovato, che avevano organizzato, sono stati giudicati del tutto insufficienti e si è intervenuti prima che fosse troppo tardi. Spostiamoci a parlare di Cina e facciamolo con Daniele Barbone, un amico, una voce abituale del nostro programma. È il direttore di BPSEC, l'azienda che si occupa del controllo qualità dei prodotti made in China che arrivano dalle nostre parti in Europa. Ha partecipato molte volte a Jefferson Ming, è stato protagonista anche dei nostri Question Time. Abbiamo una serie di aggiornamenti e anche una serie di domande sulle cose, sulle notizie che ruotano attorno e dentro il programma in questa estate, no, post olimpica, in questi giorni post Pechino 2008. Prima di tutto salutiamo Daniele, eccoci, come va?
Benissimo, benissimo, saluti a tutti.
Allora, abbiamo appena presentato ai nostri ascoltatori questa iniziativa a Pechino che cerca in un certo senso di recuperare un po' del tempo perduto per quello che riguarda la presentazione di uno dei piatti forti, è proprio il caso di dirlo, della esportazione italiana. Si chiama Piazza Italia, è un food center, si vende cibo preparato o comunque confezionato in vari stand che dovrebbero essere distribuiti su tre piani di un edificio, soltanto il primo per ora è aperto, e poi naturalmente Pechino è soltanto un puntino, no, sulla carta cinese. Per attaccare la Cina bisogna coprire il territorio. Ma che idea ti sei fatto di questa iniziativa?
Beh, tutte le iniziative che vanno a presentare i prodotti italiani e cercano di aprire delle quote di mercato su quella realtà sono assolutamente da apprezzare, da incoraggiare. Teniamo conto che l'agroalimentare in Cina per l'Italia è una nota dolente, perché noi siamo il 30° paese in ordine di importazioni sul mercato cinese per quanto riguarda il settore agroalimentare. Piazza Italia è un'iniziativa interessante senza dubbio, che parte forse con un filo di ritardo anche rispetto agli eventi olimpici, che potevano essere, certo, un'ottima occasione, e comunque ha una sua proiezione che speriamo porti ad aprire altri centri. Senza dubbio alcuni aspetti vanno segnalati, da un lato incoraggiare questo tipo di eventi, dall'altro anche evidenziare alcune piccole criticità. Sappiamo ad esempio che la ristorazione italiana e la ristorazione alla quale i cinesi non sono ancora molto abituati deve tenere in considerazione alcune esigenze di quel mercato, e forse Piazza Italia da questo punto di vista ancora qualche passo avanti nella sua impostazione dovrebbe ancora farlo.
Per esempio?
Sappiamo ad esempio che i cinesi amano soprattutto a certi livelli mangiare in salette confinate, non gli piace l'open space, non gli piace mangiare in contesti molto aperti. Il disegno che avevamo visto di questo progetto, che da un lato va incoraggiato, peraltro forse questo aspetto qui non l'ha tenuto in considerazione, quindi sono grandi spazi aperti, cosa che credo che anche gli esperti dell'ambasciata italiana avevano fatto presente agli organizzatori di questo centro.
E tra l'altro, Daniele, con un'iniziativa di questo genere, uscendo, ripeto, da Pechino, da Shanghai, da Canton, dalle città principali, si va in una specie, no, di giungla, ci si va a presentare in luoghi dove non è così semplice far capire che cosa si vuole fare, che cosa si vuole dire, che cosa si mette in mostra, quindi un approccio nazionale a un mercato nazionale è davvero difficile.
È difficile, teniamo conto che ad esempio noi partiamo con questo primo esperimento che mette insieme ristorazione e grande distribuzione. Di contro ci troviamo a confrontarci con operatori come Carrefour, che in Cina, certo, ha 120 punti vendita, e quindi, certo, anche la dimensione delle nostre imprese da grande distribuzione rispetto a quelle che sono già presenti è anche un punto di qualche criticità, e credo che bisogna fare una riflessione e cercare degli spazi anche per la grande distribuzione italiana, che in Italia è molto competitiva ma che si deve affacciare anche su quel mercato.
Uno dei tuoi punti di osservazione, centro interesse, è l'Expo di Shanghai 2010, manca un anno e mezzo abbondante, però sembra che l'organizzazione dell'evento sia già a buon punto. Che cosa puoi dire?
Beh, c'è un countdown che coinvolge tutta Shanghai, adesso mancano 596 giorni all'Expo e ogni giorno è circondato da eventi e di passaggi che vanno in quella direzione. Una cosa abbastanza curiosa è che la previsione dell'Expo vede 200 tra nazioni e organizzazioni che saranno presenti in termini di esposizione, e credo che Shanghai voglia battere i 204 paesi partecipanti delle Olimpiadi di Pechino anche in una specie di competizione interna.
Certo.
Tante cose stanno avvenendo in questi giorni, e gli eventi che riguardano anche la realizzazione, la chiusura degli accordi, dei contratti, sono ormai quotidiani, e quindi in questi giorni c'era ad esempio la presentazione di tutta una serie di lavori che riguardano la realizzazione della parte monumentale dell'Expo 2010, che non dimentichiamolo va a coprire un'area nella quale fino a qualche tempo fa abitavano 330.000 abitanti, quindi una grande superficie che verrà poi restituita alla città dopo l'Expo. Quindi adesso stanno lavorando sulla parte monumentale e confidano di realizzare tutto, padiglioni, viali, sottopassi, verrà inaugurato un sottopasso sul fiume proprio nei prossimi giorni, confidano di chiudere tutto come è nello stile cinese, con almeno 4-5 mesi di anticipo rispetto all'apertura dell'evento.
Un ultimo appunto, abbiamo meno di un minuto, ma puoi darci un accenno, potrà interessare parecchi nostri ascoltatori, riguardo a questa iniziativa di un progetto di una città ecologica in Cina, un progetto che si chiama IEPZ, se non sbaglio, con un budget considerevole, a cui una serie di aziende italiane sono chiamate a partecipare.
Beh, il progetto IEPZ riguarda la realizzazione di una grande città dell'ambiente in Cina, che servirà per portare in Cina le migliori esperienze nel settore delle tecnologie applicate all'ambiente. Le autorità cinesi confidano di investire nei prossimi anni l'equivalente di 15 miliardi di euro proprio nel settore ecologia. Necessitano di partner, e IEPZ è uno degli strumenti tramite il quale stanno attraendo le tecnologie da tutto il mondo e anche dall'Italia. L'hanno presentato a fine luglio in Italia, questo evento, poi a Chicago nel mese di agosto, torneranno in Europa a fine dell'anno, e entro l'anno prossimo entreranno 1000 aziende del settore delle tecnologie ambientali, proprio per portare queste competenze che la realtà cinese non ha sviluppato negli ultimi 10 anni e necessita per adeguare i propri standard a quelli internazionali.
Grazie a Daniele Barbone. Ricordo, Jefferson Ming, radio24.it è il nostro indirizzo mail se volete contattarci, anche per avere appunto maggiori informazioni attorno agli argomenti che abbiamo appena trattato. I notiziari fanno sapere che un'isola al largo del Texas, che si chiama Galveston Island, è completamente allagata dalla potenza dell'uragano Ike. I militari sostengono che ci saranno necessità straordinarie per salvare dai 37.000 alle 40.000 persone che verranno direttamente investite dall'uragano, un vero incubo. Questo è Jefferson Ming, io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia oggi a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Fabio Cantadori. La replica del programma è alle 9, l'appuntamento è per lunedì alle 4 qui su Radio 24.